al di là della notizia. Cronache, opinioni, testimonianze. In diretta su 105 Live.
Sono inoltre lieto di annunciare che, accogliendo l'invito dell'arcivescovo cardinale Crescenzio Sipe, domenica 21 ottobre prossimo mi recherò in visita pastorale a Napoli. Saluto già oggi con affetto la cara comunità napoletana, che invito a preparare l'incontro nella preghiera e nella carità operosa.
È sabato 20 ottobre 2007, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Vittorio Rossi in console, Efa Rohrmann e Maria Serena Tullio in regia, Fabio Colagrandi al microfono. Come avete sentito, aveva annunciato personalmente all'Angelus del giorno dei Santi Pietro e Paolo il 29 giugno scorso. Domani, 21 ottobre, Benedetto XVI sarà a Napoli per una visita di poche ore, ma dal forte significato pastorale, un incoraggiamento per una città che vive momenti di estrema difficoltà sociale e che diventerà luogo simbolo di condanna di ogni violenza, anche per l'avvio, sempre domani, dell'annuale incontro di preghiera per la pace organizzato dalla comunità di Sant'Egidio, che vedrà riuniti leader delle religioni mondiali che nel pomeriggio incontreranno Papa Benedetto XVI. L'elicottero del Papa dovrebbe atterrare alle 9:15 di domani nella zona portuale della città, davanti alla stazione marittima. Ad accoglierlo autorità religiose e civili, tra gli altri il cardinale arcivescovo Crescenzio Sepe e il sindaco Rosa Russo Iervolino. Poi il Papa si sposterà verso Piazza del Plebiscito, luogo della celebrazione eucaristica di domani mattina, sostando però nella Basilica di San Francesco di Paola per rivestire i paramenti liturgici. Alle 10 la liturgia eucaristica. Al termine della Santa Messa il Papa raggiungerà il seminario arcivescovile di Capodimonte. Alle 13 l'incontro con i capi delle delegazioni che partecipano all'annuale incontro interreligioso di Sant'Egidio, che come detto si apre domani proprio nella città partenopea. Nel pomeriggio invece il Papa si sposterà nella cattedrale cittadina e nella cappella di San Gennaro ci sarà un momento di adorazione del Santissimo Sacramento e di venerazione delle reliquie di San Gennaro. Poi rientro in Vaticano intorno alle 18:30, dunque una visita breve ma dal grandissimo significato, in qualche modo una sfida per la città. Siamo collegati con Napoli, con la nostra inviata, una delle nostre inviate, Francesca Sabatinelli, che saluto e ringrazio. Buon pomeriggio, Francesca.
Buon pomeriggio a te, Fabio, e anche a tutti gli ascoltatori.
Dunque, dicevamo, in qualche modo una sfida che la città di Napoli vivrà domani con questa visita del Papa. In che senso?
Sì, è una sfida molto, molto forte. Qui si aspettano parole significative che possano smuovere di nuovo un desiderio di pace e soprattutto di lotta alla violenza. E Napoli è scoraggiata e dovrà essere capace di trarre proprio dalla presenza del Papa e dalle sue parole quel coraggio e quell'ottimismo che in molti qui dicono di aver perso. Lo si sente proprio nelle parole dei napoletani. La città, ma tutta la regione, sono affette dalla disoccupazione, dal degrado, dalla criminalità organizzata. Tutto questo si accompagna, e in questi giorni proprio è evidente, a questa forte senso di speranza, una forte voglia di riscatto che c'è da parte dei napoletani. E come ha detto il cardinale arcivescovo della città, Crescenzio Sepe, la città vuole risorgere. E in questo sperano tutti, che il Papa li aiuti.
Una città che si presenta alla vigilia dell'arrivo del Papa un po' con due volti diversi.
Eh sì, questa è appunto la voglia di riscatto da una parte, la disillusione dall'altra. Questa contraddizione è evidente anche guardando un po' questa città, come si è preparata a questo duplice evento, poi, che è la visita del Papa e il meeting di Sant'Egidio. Insomma, sarà un palcoscenico per questi due eventi. Ecco, c'è un centro completamente ristrutturato e ripulito, un centro bellissimo che accoglierà l'arrivo del Papa. Ci saranno orchidee, è stata ripulita la piazza del Plebiscito, però basta spostarsi di poco e troviamo il degrado, la povertà, la miseria, i rioni come quelli periferici del nord di Napoli, come Scampia e Miano, che sono da sempre teatro di faide della Camorra, dove troviamo un altissimo numero di morti. Quest'anno siamo arrivati già ad oltre 90, e dove troviamo che le vittime sono soprattutto i giovani.
Ecco, so che tu ieri sei stata proprio in questa zona della città, in questa periferia al nord della città. Qual è il ruolo appunto che la Chiesa ha in questa zona di Napoli?
Il ruolo ruolo della Chiesa è fondamentale, perché la Chiesa sembra ormai essere completamente rimasta sola. Cioè, io vorrei soltanto dare delle cifre per far capire. In 500 metri, e questo ce l'ha detto ieri uno dei parroci di Scampia, si contano 8 piazze in cui si smercia droga, in soli 500 metri. E in questi quartieri dormitorio sono diventati un importante snodo per il traffico internazionale di stupefacenti. Su 100 reati, 66 sono legati allo spaccio. Ecco, in una situazione come questa, gli unici a difendere ancora la legalità sono i parroci. Spesso sono minacciati, devono salvare i ragazzini dalla strada, alla violenza oppongono il Vangelo. Sperano che il richiamo di Benedetto XVI risvegli la coscienza della città, che devo dire sembra veramente, quella parte di città sembra rassegnata. Il loro lavoro è difficilissimo, devono convincere i giovani a non lasciarsi tentare dai soldi, tanti, facili e subito. E quindi la sfida è proprio questa, offrire ai giovani delle valide alternative. Questi ragazzi vengono utilizzati dalla camorra sin da piccolissimi, e la droga è già nelle scuole dai primi anni delle scuole superiori. A 18 anni sono arrivati già a essere totalmente tossicodipendenti.
E tra poco sentiremo proprio la testimonianza di un parroco di Scampia che tu hai raccolto ieri. Sì. Alcuni dettagli invece ci puoi dare sull'accoglienza che si sta preparando al Papa a Napoli?
Sì, certo, l'accoglienza è molto 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 bella, molto organizzata. Diciamo che una parte principale ce l'hanno i giovani. Questa sera i giovani, si parlava di cifre addirittura intorno ai 12.000, si riuniranno per una veglia questa sera a Ponticelli. Saranno loro ad accogliere il Papa domani alla stazione marittima, a salutarlo in Piazza Dante, accompagnarlo poi lungo tutto il tragitto. E poi ci sono tante altre manifestazioni di preparazione. Ci sarà un pellegrinaggio di 3.000 immigrati che partiranno stasera da Caserta, a piedi arriveranno domattina a Napoli, sono 28 chilometri, per accogliere il Papa e soprattutto per chiedergli di aiutarli nel far valere i loro diritti.
Ecco, prego, vai avanti. Sì,
no,
sì.
No, dimmi Fabio.
No, se c'è qualcos'altro da aggiungere, io volevo chiudere ricordando che stiamo lasciando sullo sfondo l'incontro di Sant'Egidio, ne parleremo sicuramente nei prossimi giorni, però se c'è qualche altro dettaglio sull'accoglienza...
Diciamo che ci sono degli elementi anche un pochino più folcloristici, ma molto, molto belli. Ad esempio, un esempio su tutti, la strada famosa dei presepi, che è quella di San Gregorio Armeno, proprio per un omaggio al Papa, ma anche al meeting di Sant'Egidio, ha fatto dei piccoli presepi. Possiamo vedere la statuina del Papa e accanto quella di un monaco buddista, di un rabbino e due imam. Ecco, è un po' un omaggio alla Napoli, che è stata da sempre crocevia di popoli e culture, che vuole dimostrare di essere ancora capace di esserlo.
E sicuramente anche l'incontro di domani del Papa con i capi delle delegazioni che sono presenti all'incontro di Sant'Egidio dà un significato di speranza particolare a questo viaggio.
Sì, sicuramente. Tra l'altro l'incontro si intitola "Dedica per un mondo senza violenza" e proseguirà i lavori fino a mercoledì 23, domani appunto l'incontro con il Papa. Insomma, è un motivo in più per questa città di ritrovare la sua storia e di poter sperare nel suo futuro.
Grazie davvero a Francesca Sabatinelli, inviata della Radio Vaticana a Napoli, per la visita di domani del Papa. A te e tutti i nostri inviati e il nostro staff tecnico a Napoli, buon lavoro, buon proseguimento.
Grazie.
E noi torniamo in studio qui nella Città del Vaticano per ascoltare proprio l'intervista realizzata ieri da Francesca Sabatinelli con Don Aniello Manganiello, da 13 anni parroco di Santa Maria della Provvidenza nel rione Don Guanella a Scampia, la periferia nord di Napoli. La sua testimonianza di una vita difficile come sacerdote, di cosa significa essere sacerdote in questa zona di Napoli, proprio alla vigilia dell'arrivo del Papa. Ascoltiamo.
La Chiesa, rappresentata dalle parrocchie in questa zona periferica nord-orientale di Napoli, sono gli unici avamposti, sono le uniche realtà dove si fa cultura, dove si fa volontariato, dove si educa alla legalità, sì, c'è anche qualche scuola. Però penso che le parrocchie siano le principali agenzie educative che rimangono in questo territorio.
Non ci sono altri sostegni?
Guardi, le voglio dire dei numeri. Ultimamente l'istituto Suor Orsola Benincasa ha commissionato un'indagine qui a Scampia. Sono stati intervistati un certo numero di persone, per la maggior parte giovani, con questa domanda: chi è che a Scampia si impegna per dare lavoro, per dare sussistenza, per dare aiuto? L'80% ha risposto che questo servizio di assistenza e di aiuto lo fa la camorra, il 9% le parrocchie, l'altro 11% è diviso tra la scuola e le istituzioni.
Senta, Don Agnello, lei insieme ad altri parroci mesi fa è stato firmatario di una lettera molto forte, era in occasione della morte di un ragazzo, di un innocente rimasto ucciso in una sparatoria. E questa lettera era una lettera di denuncia e soprattutto anche in cui si parlava dell'incompatibilità della camorra con il Vangelo di Cristo.
Sì, per la verità noi ne abbiamo fatte diverse di lettere. Ne abbiamo fatta già una nel 96, in occasione della esplosione qui al quadrivio di Secondigliano, dove persero la vita 11 persone. E in quell'occasione io con altri tre parroci preparammo una lettera che poi fu firmata dai 30 parroci di tutta la zona, nord, e approvata dal cardinale. Fu letta in tutte le chiese il giorno dell'Epifania. E lì, ecco, si denunciava il degrado di questa città, soprattutto della periferia, e il ritardo e l'assenza delle istituzioni. L'aver trasformato Piazza Plebiscito in una vetrina di investimento e in uno specchietto per allodole per attirare turisti, ma per la periferia in nulla, insomma.
Quindi a questo punto è giusto parlare di equazione degrado sociale, degrado ambientale uguale criminalità organizzata?
Sì, in effetti se c'è la camorra a Napoli, se c'è la mafia in Sicilia, l'andrangheta in Calabria o la Sacra Corona Unita in Puglia, è perché c'è un sottobosco di illegalità, di piccole o grandi illegalità, che genera poi un'attività malavitosa, criminale. C'è una mentalità camorristica diffusa, capillare, le piccole prepotenze, la mancanza di rispetto delle leggi più elementari, il casco, il semaforo rosso, l'assicurazione falsa, che il 50% a Napoli vanno in giro con l'assicurazione falsa, il 5% qui nella zona paga il canone televisivo, e possiamo aggiungere molta gente si attacca sul contatore della luce di altri. Ecco, queste piccole, e magari non sono camorristi questi che fanno queste cose, gente normale, non fa parte di un clan, ecco. Ma tutto questo atteggiamento illegale, questa illegalità, questo oceano di illegalità è l'humus ideale.
E voi parroci come fate a lavorare con i ragazzi, a far capire loro l'importanza invece del senso della legalità in zone così a rischio?
Nelle parrocchie si fa quello che si può in presenza di volontari. Quindi cerchiamo di fare delle attività. Noi per esempio qui nella nostra parrocchia abbiamo grosse strutture sportive, quindi puntiamo, anche perché poi ai ragazzi piace fare calcio, puntiamo molto su questo. Ora, attraverso queste attività stimoliamo i ragazzi prima di tutto al rispetto delle regole che sono alla base dell'attività che loro stanno svolgendo. Cioè, per esempio, nel calcio, se tu vuoi imparare a giocare a pallone o hai delle qualità e prevedi e pensi un po' anche che nel futuro potresti anche avere qualche risultato, qualche soddisfazione, ecco, ti devi convincere, ragazzo, preadolescente, che devi rispettare le regole, devi rispettare i compagni, devi rispettare le cose, la struttura, devi obbedire all'allenatore, ecco, devi allenarti a certe regole, altrimenti tu, se hai la stoffa del campione, non ci diventi.
Questa è l'alternativa che voi offrite alla, a ciò che offre invece la camorra, che è un lavoro e soldi in una terra dove la disoccupazione è ormai imperante.
Noi come chiesa, come comunità e diverse parrocchie aiutiamo le famiglie povere pagando una bolletta della luce, mo dando dei viveri, mo comprando le medicine, i pannolini, la pappina o il latte particolare per i bambini, ma più di questo non possiamo fare, non possiamo dare lavoro. Puntiamo sulla crescita armonica e equilibrata dei ragazzi, perché imparino a scegliere le cose giuste nella vita. Cioè, la camorra ti dà i soldi e parecchi fanno questa scelta. Altra indagine di qualche anno fa: qual è il tuo modello di giovane che persegui? Il giovane camorrista con i panni griffati, con una sventola a fianco e una bella macchina. Il momento topico in cui magari il ragazzo si allontana dall'oratorio e si imbosca in questo ambiente, 14-15 anni, finito l'obbligo scolastico. In genere l'evasione scolastica è massiccia nelle superiori ed è qui che il ragazzo magari cresce, vuole le scarpette, vuole questo, vuole quest'altro. In famiglia entra solo uno stipendio, ma quale stipendio? Mica 1.500, 1.600, 1.700. Qui bisogna parlare di 800, 900, magari 4 persone, 5 persone. La mamma che magari si arrangia per andare a pulire le scale con 5 euro all'ora, 4 euro all'ora, o ad assistere un anziano. Questi sono pochettini i parametri.
Ma voi non siete fastidiosi? Nessuna minaccia?
Beh, in passato ne ho avuto qualcuna, perché mi sono opposto a delle prepotenze. Questi malavitosi, ecco, stavano compiendo atti di prepotenza, di violenza nei confronti dell'opera, della parrocchia, no? Rubando l'acqua, attaccandosi sulle tubature del campo. Gli altri confratelli prima di me, per non avere noia, avevano magari lasciato correre, insomma, pagando anche bollette di 7-8 milioni di acqua. Quando arrivai io, ecco, non me la sentii di subire questa violenza, perché non era una violenza solamente a me, era un rubare i soldi dei poveri. Poi la camorra che fa? Fa la sanguisuga. Sono i parassiti di questa società. Sono sanguisughe, succhiano il sangue della gente. Ovunque possono succhiare, la succhiano.
Senta, ma lei si definirebbe un prete anticamorra?
L'appellativo mi sembra un po' esagerato, insomma. Un prete su un territorio, prima di tutto, è lì per annunciare Gesù Cristo, per annunciare il Vangelo, per dire alla gente che se vogliono dare un senso alla loro vita e se cercano la felicità, cioè l'unico che può dare una felicità vera, l'unico che non prende in giro, l'unico che dà un senso alla vita è Cristo. Questo è il compito del sacerdote. Però lotta pure per la giustizia, lotta pure contro le ingiustizie. Quindi un prete in questi contesti non può starsene zitto, fare il topo di biblioteca o starsene in sagrestia quando magari la gente fuori subisce le ingiustizie, le prevaricazioni, quando ti mettono sotto un vecchietto e il vecchietto muore. Questo è successo 2 mesi fa nel territorio parrocchiale mio, e un vecchietto buonissimo, messo sotto da un giovane, investito da un giovane con una moto peraltro rubata, e praticamente minacciati, e le persone che abitano nello stabile e i parenti stessi minacciati se dicono qualcosa. Quindi i parenti sanno chi ha investito e ucciso questo vecchietto, e anche la gente lo sa, ma non parlano per paura. Allora chi è che deve dare voce a questa gente? Ecco, in questo il sacerdote, oltre ad annunciare il Vangelo, lotta pure per la giustizia, per i diritti dei più poveri, dei più indifesi. L'opera Don Guanella è... Don Guanella è stato sempre un prete sbilanciato dalla parte dei poveri, degli emarginati, dei dimenticati, dei feriti della società. Cioè, se dobbiamo negare, rifiutare il matrimonio a un camorrista, dobbiamo rifiutarlo. Se dobbiamo rifiutare il matrimonio a uno spacciatore che spaccia la morte, dobbiamo rifiutarlo. Non dobbiamo avere paura di farlo. Io l'ho rifiutato a uno spacciatore. A mio avviso c'è un certo timore. Se dobbiamo rifiutare il battesimo a un bambino figlio di spacciatori che non vogliono fare un cammino di conversione, dobbiamo rifiutarlo per coscientizzare, per dare un pugno nello stomaco e svegliare questa gente, metterla di fronte alle loro responsabilità e far capire loro che Dio non può andare d'accordo con la morte, con le ingiustizie, con le violenze che loro spacciano. Io farei un appello ai miei confratelli parroci di unirci maggiormente in questo senso e dare veramente una risposta corale alla nostra gente, perché la gente si aspetta di avere davanti dei modelli, dei sacerdoti che lottano per loro, perché se noi lottiamo insieme, noi sacerdoti, la gente ci viene dietro.
Senta, sembra che coraggio e speranza siano le parole, quasi le parole d'ordine di questa visita di Benedetto XVI, è così?
Sì, specialmente perché Napoli sembra una città rassegnata, una città assopita, rassegnata, scoraggiata, diremmo fatalista, non si può cambiare niente. E forse con nemmeno questa visita, così la pensa un po' la gente, questa visita veloce della nostra guida qui in terra, nemmeno questo potrà riuscire a dare.
Però pensate che ci sarà uno scossone?
Io penso di sì. Penso di sì. E credo anche che il Papa, anche se lo dirà da Piazza Plebiscito, quindi forse avrà un impatto meno forte che non se l'avesse detto a Scampia, no? Ci dirà la sua parola per incoraggiarci, per incoraggiare noi sacerdoti e i laici, no? A non perdere la speranza, no? A lottare, convincendosi, e di questo ci dobbiamo convincere, che anche i piccoli risultati devono dare una carica.
Era Don Aniello Manganiello, da 13 anni parroco di Santa Maria della Provvidenza a Scampia, periferia nord di Napoli, la sua testimonianza raccolta dalla nostra inviata Francesca Sabatinelli proprio alla vigilia della visita di Benedetto XVI a Napoli. Con le parole di Don Aniello chiudiamo questa puntata di Al di là della notizia. Un ringraziamento a Francesca Sabatinelli, un ringraziamento a Vittorio Rossi, alla parte tecnica in regia quest'oggi Eva Rohrmann e Maria Serena Tullio. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto.